di nuovo insieme per non solo adorare il Signore, non solo benedire il suo nome, ma naturalmente anche per ascoltare quello che Lui abbia da dirci oggi, in questo giorno, in questa domenica 2 di febbraio. Settimana scorsa, settimana che è appena terminata, mercoledì sera dopo il nostro incontro di lettura della parola, di meditazione insieme della parola, siamo rientrati a casa e accendendo la televisione siamo capitati su un programma televisivo piuttosto noto. Questo programma è un gioco in realtà, il gioco è chi vuole essere milionario. Vorrei che alzaste le mani, colui che volesse o colei che volesse essere milionario, nessuno, no, noi solo miliardario, se no neanche se ne parla, insomma, per dire, ok. Quindi ci siamo dati così un'occhiata a questa puntata del gioco e a un certo punto alla ragazza che stava giocando con il famoso conduttore televisivo Gerry Scotti, a questa ragazza viene posta una domanda e questa domanda verteva un po' su questo discorso. Secondo una ricerca fatta in realtà da 3 università spagnole, secondo questa ricerca, una ricerca sul comportamento umano, il 90% della popolazione può essere racchiuso praticamente in 4 tipi di personalità, ok? 90% della popolazione può essere racchiuso in questi 4 tipi di personalità. Tra l'altro questo studio è stato poi pubblicato su una rivista che si chiama Science Advances e in pratica lo studio è stato svolto contando sulla collaborazione di qualcosa come 541 volontari che praticamente tramite questo gioco sono stati confrontati con centinaia di dilemmi sociali, di problemi sociali e praticamente avevano diverse opzioni. Naturalmente queste opzioni prevedevano da una parte la possibilità di collaborare, dall'altra parte la possibilità invece di entrare in un, diciamo, problema di conflitto con gli altri. Tutto ciò naturalmente sulla base degli interessi individuali e degli interessi collettivi, ok? E la domanda quindi era un pochino questa. Sulla base di questa ricerca, il 90% della popolazione può essere classificata in base a questi 4 tipi di personalità. E i 4 tipi di personalità sono ottimisti, pessimisti, fiduciosi e da ultimo invidiosi. E la domanda che è stata posta alla concorrente è: secondo te, tra queste, diciamo così, personalità di base, qual è quella con la percentuale più alta? Voi cosa avreste risposto? Ottimisti, pessimisti, fiduciosi o invidiosi? Allora, quanti per gli ottimisti? Quanti per i pessimisti? Quanti per i fiduciosi? Quanti per gli invidiosi? Ai 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 ai. Abbiamo un problema! We have a problem, Houston! E effettivamente questa era la risposta giusta. L'accendiamo. Avremmo guadagnato, non so, 50, 20, 30, non so, non mi ricordo più. Comunque, invidiosi. In pratica, in questo gioco, si sono accorti che c'erano delle persone fiduciose, ossia amanti del gioco di squadra. Poi c'erano delle persone pessimiste, quindi in pratica convinte che devono sempre scegliere tra il meno peggio, ma di buono, niente di buono. Poi c'erano gli ottimisti convinti del fatto che la loro scelta, la loro opzione sarebbe stata senz'altro quella giusta, e infine gli invidiosi, che del gioco di squadra proprio non si interessavano, il loro scopo era quello di primeggiare, insomma di guardare quello che succedeva agli altri. Ok? E quindi effettivamente le percentuali non sono così differenziate, nel senso che si è calcolato, secondo questa ricerca, che il 20% della popolazione può essere racchiusa tra gli ottimisti, 20% pessimisti, 20% circa fiduciosi, 30% invidiosi e il 10% restante non classificabili. Ok. Da questo studio troviamo conferma, d'altra parte, da come mi avete risposto, eravate già arrivati da soli alla conclusione, da questo tipo di studio emerge che è l'invidia purtroppo a muovere il mondo. L'invidia. E che cos'è l'invidia? Secondo la definizione proprio da dizionario, l'invidia è un sentimento di astiosa irritazione di fronte al successo di qualcun altro, di fronte alla ricchezza di qualcun altro, di fronte alle qualità di qualcun altro, di fronte alla condizione coniugale o familiare di qualcun altro. Ok? Questa è l'invidia. L'invidia è il vivo desiderio di avere le stesse cose che ha l'altro. Questa nella migliore delle ipotesi, ma l'invidia è anche il desiderio intimo, nascosto, che quello che l'altro ha, in qualche modo, meglio prima che poi, lo possa perdere. Quindi qui si va proprio un po' nel diabolico. Non solo vorrei avere quello che lui o lei ha, ma mi auguro che prima o poi perda queste cose, non le abbia più. L'invidia nasce da un sentimento che ci accomuna tutti, che è il confronto con gli altri. Tutti noi, consapevolmente o non consapevolmente, ci confrontiamo con il nostro prossimo, con gli altri. L'invidia nasce anche da un senso di inferiorità e da un senso di ingiustizia. Percepiamo che determinate cose che succedono nella nostra vita e nella vita degli altri possono essere classificate come cose ingiuste, cose non propriamente corrette nei nostri confronti. Sinonimi di invidia sono rivalità, gelosia, malevolenza, voler male degli altri. E naturalmente invece il contrario, e ciò a cui dovremmo ambire noi come figli di Dio, come figlie di Dio, sono il compiacimento e la benevolenza. Quindi il fatto di compiacerci del fatto che qualcuno abbia sperimentato o stia sperimentando qualsiasi tipo di benedizione. Siamo d'accordo? State seguendo? Ok. Allora vogliamo leggere insieme un passaggio della scrittura piuttosto noto, che abbiamo anche riletto non più tardi di mercoledì sera, però solo alcuni versetti leggeremo oggi. Prima Corinzi capitolo 13, i versetti da 1 a 7, capitolo 13 della prima Corinzi, i versetti da 1 a 7. Vi lascio cercare, vi do qualche minuto per trovarli, anzi qualche secondo, per la verità che non è difficile da trovare. Prima Corinzi 13, dove l'apostolo Paolo dice: se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Mai letto prima? L'abbiamo letto un sacco di volte. E dal versetto 4 appunto ci viene detto che cosa? Ci viene detto che l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non si inasprisce. Ebbene, oggi allo scopo di scongiurare qualsiasi piccola traccia di invidia possa essere presente nelle nostre vite, piccola traccia di invidia che ci fosse nelle nostre vite, quel fastidio che proviamo per ciò che sta avvenendo nella vita dell'altro o dell'altra, oggi proprio per scongiurare, addirittura per sradicare qualsiasi traccia di invidia e anche per ribadire quanto sia importante imparare a vivere bene e con fiducia la nostra vita, perché noi camminiamo e continuiamo a guardare quello che succede di lì e di là. Ma oggi proprio lo scopo di imparare anche a concentrarci, a focalizzarci sulla nostra vita, sulla vita che il Signore ha assegnato a noi con tutte le sue caratteristiche, oggi vogliamo dare un'occhiata insieme alla storia di due donne che da questo punto di vista, da un punto di vista dell'invidia, hanno davvero fatto tanta, ma veramente tanta fatica. Il libro che parla di queste due donne è il libro della Genesi. Il protagonista maschile di questa storia è un tale Giacobbe. Giacobbe in fuga da suo fratello Esaù, al quale ha sottratto con l'inganno i privilegi della primogenitura. Vi ricordate un po' la storia? In un primo momento Esaù torna esausto da una battuta di caccia, non ne può più, sta per morire dallo sfinimento psicofisico, e Giacobbe sta cucinando una minestra e quindi gli chiede: dammi, ti prego, un po' della tua minestra, che sennò muoio. E quell'altro gli dice: sì, te la do, ma vendimi la primogenitura. E lui, Esaù, disprezza la primogenitura per un piatto di lenticchie. Successivamente, quando Isacco sta per morire ed è pronto a impartire la benedizione al suo primogenito, ecco che Rebecca ascolta quello che sta succedendo e, preferendo Giacobbe ad Esaù, lascia partire Esaù, che dal papà era stato richiesto di andare a cercare della selvaggina, di portargliela, di cucinargliela perché potesse impartire la benedizione. Quindi la mamma sente tutto, intanto che quell'altro si fa 220.000 chilometri a cercare un animale chissà dove, la mamma dice a Giacobbe: prendi due craperetti del nostro gregge, te li cucino io, vai dal papà, ti acchiappi la benedizione e chi si è visto si è visto. Chiaramente quando poi Esaù arriva e scopre tutta la faccenda, non la prende bene e quindi minaccia di ammazzare suo fratello, e per questa ragione i genitori dicono: forse meglio che Giacobbe se ne vada altrove. E quindi Giacobbe viene invitato dai suoi genitori ad andarsene, e se ne va a Caran, dove ci sono i parenti della mamma, ok? E quindi, arrivando a Caran, si imbatte in una donna molto bella, molto avvenente, di nome Rachele. Di nome Rachele, infatti la incontra al pozzo. Tra l'altro c'è un episodio interessante lì al pozzo, perché sembra che lì al pozzo, dove si abbeveravano le greggi, ci fosse una pietra molto pesante da spostare, diversi uomini insieme la dovevano spostare. Però quando poi arriva Rachele, Giacobbe è lì, la vede, comincia già a provare un certo sentimento, capisce che lei è in giro con le pecore del padre e quindi praticamente con un atto di macismo da solo sposta la pietra e quindi permette poi agli animali di bere. Ma questo è un altro discorso. In buona sostanza, Giacobbe si innamora di Rachele, sta lì presso praticamente suo zio, Labano, per una settimana, dopodiché fanno un accordo. E l'accordo è questo: vuoi Rachele, lavora per me per 7 anni. E quindi questo è quello che succede. 7 anni di fidanzamento, dell'epoca però! Quindi non è che il fidanzamento, non come oggi che praticamente tra fidanzamento e matrimonio non si riesce più tanto a distinguere, al di là forse di una firma all'ufficio Stato Civile. No, il fidanzamento di allora, quindi con tutte le sue regole che possiamo immaginare. Vabbè, passano 7 anni, per Giacobbe passano in fretta, perché è talmente innamorato che lavora come un matto per avere il premio promesso da Labano. Quindi arriva il giorno delle nozze, arriva il banchetto nuziale, ma prima dell'incontro, diciamo così, a tu per tu, degli sposi, Labano, Giacobbe era un soppiantatore, un ingannatore, questo dice il suo nome, però Labano era un altro di quelli molto furbi. Quindi Labano che cosa fa? Labano piazza Lea al posto di Rachele. E non lo fa senza che Lea sia d'accordo, lo fa con la complicità di Lea. Noi non sappiamo se le due sorelle si assomigliassero molto, sappiamo per certo che Giacobbe era innamorato di Rachele e non di Lea. Però se fisicamente si assomigliassero o no, questo non ci viene detto. E quindi succede questo. Lampada elogene all'epoca non ce n'erano, le tende erano ben separate, il buio della notte, un pochino di alcol durante le festività, sta di fatto che praticamente succede che passano la notte insieme. Magari la complicità di Lea si è spinta al punto di dire non riesco a parlare, non ho la voce. Quindi neanche la voce, a parte che bisogna vedere fino a che punto conoscesse bene la voce di Rachele, perché appunto la frequentazione di questi 7 anni è stata molto sorvegliata. Ma comunque sia, come siano andate le cose non sappiamo nel dettaglio, quello che sappiamo è che lui si sveglia la mattina. Che fregatura! Ok, quindi naturalmente si infuria con il suocero e il suocero tranquillo dice no, ma da noi non è un problema, noi diamo prima in moglie la maggiore e quindi a questo punto facciamo così, finisci la settimana coniugale con Lea, dopodiché finita quella settimana ti diamo subito Rachele per moglie e però dovrai lavorare per me altri 7 anni. Vabbè, a questo punto che cosa fa Giacobbe? Giacobbe accetta questo accordo e quindi termina la settimana con Lea, poi si sposa con Rachele e quindi si ritrova nel giro di 14 giorni con 2 mogli praticamente. Rachele, avvenente di bello aspetto, della quale è follemente innamorato, e poi Lea, che non è certo la donna dei suoi sogni. Il Signore, a fronte di questa situazione, rende feconda Lea, ma lascia che Rachele invece sia sterile. Morale della storia: Lea invidia Rachele per un motivo, il fatto che Giacobbe sia innamorata di lei, e Rachele invidia Lea per un altro motivo, per il fatto che lei comincia ad avere dei figli. Una invidia l'altra, una invidia la vita dell'altra. Addirittura dice la scrittura che in pratica Giacobbe odiava Lea, ma proprio nel senso che si sentiva ingannato anche da lei, oltre che da Labano, e quindi ce l'aveva un po' su con lei. Vabbè, tra l'altro la bigamia, il fatto di avere due mogli, fino a quel momento per un uomo di Dio non era stata prevista. Esaù aveva due mogli, poi se ne è presa addirittura una terza, ma questo non ha mai fatto parte del piano di Dio, mai Dio aveva pensato che questo potesse essere autorizzato. L'uomo ha cominciato a farlo, Dio ha permesso, ma non faceva parte del piano. Il titolo del messaggio di oggi è questo: vivi la tua vita e solo quella. Vivi la tua vita e solo quella. Allora, che succede ancora? Succede che Lea rimane incinta e circa 9 mesi dopo, se tanto mi dà tanto, partorisce un figlio. Però attenzione, dobbiamo stare molto molto attenti ai nomi che vengono dati ai figli, perché tutti i nomi hanno un significato e ci fanno capire meglio questa storia. Quindi Lea rimane incinta, 9 mesi dopo partorisce un figlio che chiama Ruben. E Ruben significa, vedete, un figlio. Ok? E infatti afferma, Dio ha visto la mia afflizione, ora mio marito mi amerà a causa del figlio. I due vanno avanti ad avere, diciamo così, rapporti. Tra l'altro, verosimilmente loro avevano due tende e si alternavano, no, nel avere rapporti con Giacobbe. Quindi hanno nuovamente rapporti e in tempo piuttosto breve concepisce di nuovo e 9 mesi dopo partorisce un secondo figlio. E questo secondo figlio lo chiama Simeone. E Simeone significa egli, Dio, ascolta ed esaudisce. Quindi possiamo immaginare che abbia continuato a pregare in questo senso e afferma Dio ha visto che ero odiata e mi ha dato anche questo figlio, il secondo. Due! Per farla breve, nel giro di 9 più 9, 18, più 18, 3, 4 anni, una roba di questo genere, nel giro di 3-4 anni, Lea è madre, diventa madre di 4 figli. Il terzo lo chiama Levi. Levi significa attaccato, unito. E lo ha chiamato così per esprimere il suo auspicio che naturalmente Giacobbe sia più unito a lei che non a Rachele. Nasce un quarto figlio che lei chiama Giuda. E Giuda significa lode al Signore. Fine del primo tempo, partita, risultato 4-0. Allora, possiamo subito domandarci come avrà vissuto Rachele questa situazione. Perché potete immaginare, ne nasce uno, e vabbè, ne è nato uno. Nasce il secondo, e vabbè, sono due, e io sono sempre sterile. Nasce il terzo, e sono tre, signore, c'è qualcuno? Nasce il quarto, uno dice, ok, questa è una vera e propria ingiustizia. Vero? Non avremmo pensato in questo modo? Probabilmente sì, e quindi lei la prende male, malissimo. Ora, attenzione, sebbene Giacobbe ami veramente solo lei, sebbene lei verosimilmente sia una donna molto benestante, alla quale non manca nulla, che ha tutto, che ha l'amore e le attenzioni di suo marito, il fatto di essere sterile e di dover prendere atto della nascita uno dopo l'altro dei figli di Lea, questa cosa la rattrista, questa cosa la consuma, questa cosa la fa quasi schiattare d'invidia, si usa questo termine, questa cosa le fa tanto rabbia a lei e a noi, non quella, le nostre storie, le cose che suscitano in noi gelosia e invidia. Fermiamoci un attimo. A chi di noi non è mai capitata una cosa di questo genere? Il Signore sa i nostri cuori. Siamo imperfetti, le statistiche parlano chiaro. Io il 30% incrementerei un attimino. Quindi tutti noi ci siamo trovati in situazioni di questo tipo. Magari abbiamo invidiato qualcuno per le sue capacità, per la sua proprietà di linguaggio, ma guarda come parla bene questo, guarda come parla bene questa. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua bellezza fisica. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua affabilità, per la sua cordialità, per come riesce a gestire i rapporti con gli altri, le relazioni con gli altri, per come questa persona sia estroversa quando noi invece siamo introversi, chiusi. Un gruppo di persone e questa persona subito comincia a dialogare con questo, con quell'altro, e tu sei lì. Quindi invidiamo, siamo gelosi di questa capacità di interagire con altre persone magari mai conosciute prima. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua incredibile carriera professionale. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua ricchezza, per le sue disponibilità economiche, finanziarie. Magari abbiamo invidiato qualcuno per la sua vita, come dicevamo prima, per la sua vita coniugale, per il rapporto che ha con il marito, per il rapporto che ha con la moglie, per il rapporto che ha con i figli. E ci diciamo, oh che caspita, ma io invece no. Magari ci siamo intristiti e depressi perché ci siamo detti, non è giusto. Non è giusto che questa cosa sia capitata proprio a me. Mai pensato? Non è giusto. O che questa cosa non mi sia capitata. Non è giusto che il fratello o la sorella abbia ricevuto una risposta alla sua preghiera e io no. O io non ancora, però sono passati ormai tanti giorni, settimane, mesi, anni. Non è giusto. Magari abbiamo invidiato qualcuno e ci siamo quindi irritati, ci siamo scoraggiati, perché nel tempo le cose invece di migliorare hanno continuato a peggiorare. Prendiamo il caso appunto di Rachele. Uno, due, tre, quattro, tutti che fanno festa, questi bambini che cominciano a crescere, che scherzano tra di loro, che imparano a parlare, che imparano a giocare, che imparano a interagire con gli adulti. E lei non è mamma, nonostante suo marito abbia sguardo solo per lei. Ma quello che lei interessa è un'altra cosa. Lei si concentra, come talvolta facciamo noi, solo sugli aspetti positivi delle vite degli altri, i figli, non su quelli negativi. E naturalmente mette in secondo piano le benedizioni che ci sono invece nella sua vita, come noi mettiamo in secondo piano le benedizioni che Dio ha posto, peculiari benedizioni, speciali benedizioni che Dio ha messo nella nostra vita. Incredibile, l'invidia ci acceca. Vediamo solo il bello della vita degli altri e non vogliamo vedere, ma sappiamo che c'è il brutto. E perdiamo di vista il bello che c'è della nostra, concentrandoci su quello che non abbiamo, concentrandoci su quello che ci manca. Vogliamo leggere insieme Genesi, capitolo 30, versetti da 1 a 8. Genesi, capitolo 30, i versetti da 1 a 8. Dove è scritto quanto segue. Rachele, vedendo che non partoriva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella e disse a Giacobbe: dammi dei figli, altrimenti muoio. Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: sono forse io al posto di Dio che ti ha negato di essere feconda? Lei rispose: ecco la mia serva Bila, entra da lei, ella partorirà sulle mie ginocchia e per mezzo di lei avrò anch'io dei figli. Ella gli diede la sua serva Bila per moglie e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì un figlio a Giacobbe. Rachele disse: Dio mi ha reso giustizia, ha anche ascoltato la mia voce e mi ha dato un figlio, perciò lo chiamò Dan. Bila, serva di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse: ho sostenuto contro mia sorella lotte straordinarie e ho vinto. Perciò lo chiamò Neftali. Che cosa succede quindi? Succede che Rachele è arrivata al limite della sopportazione, cosa che la fa sbottare con Giacobbe, facendoci capire che per lei ad una vita senza figli è preferibile la morte. Dammi dei figli o muoio, questa vita per me non ha valore senza figli. Il concetto che lei esprime è un concetto che la conduce ad una soluzione umana, ad una soluzione terrena, con l'intervento di Bila, sua serva. Serva che rimane incinta due volte e quindi mette al mondo due figli, che Rachele chiama il primo Dan, per far capire che Dio le avrebbe reso giustizia. Dan significa rendere giustizia. Quindi lo chiama Dan per dire: finalmente Dio mi ha reso giustizia. E ignorando, mettendo da parte, mettendo in secondo piano il fatto che Dio non ha mai detto di far intervenire la sua serva per risolvere la questione. Ma Dio mi ha reso giustizia. E poi, per il secondo nascituro, lo chiama Neftali. Neftali significa mia lotta. E quindi afferma: ho lottato duramente contro mia sorella e ho vinto! Allora, ci rendiamo conto di dove può portarci l'invidia, la gelosia nei confronti degli altri? Molto, ma molto lontano. E naturalmente anche la sensazione di essere vittime di una qualsiasi ingiustizia può portarci davvero molto lontano. E poi che strazio per Giacobbe, che strazio, che deve convivere con due donne che invece di vivere bene ciò che il Signore ha predisposto per loro, riescono ad intravedere solamente ciò che non hanno. Rachele, i figli di Lea e il fatto quindi di non avere dei figli suoi, e Lea, l'amore esclusivo di Giacobbe. Quante volte commettiamo lo stesso errore? Quante volte anche noi commettiamo lo stesso errore? Ci guardiamo in giro tantissimo, di più di quanto vorremmo veramente ammettere. Io per primo non sono esente da questo peccato. Ama, ha il collega, ha l'altro pastore, ha l'altra chiesa, ha. E ognuno di voi per le sue tematiche, per le sue situazioni. Ecco perché dovremmo imparare a vivere la nostra vita, a vivere bene la nostra vita e solo quella. Amen. Ora, sono passati 35 minuti, ma la storia va avanti. La storia va avanti domenica prossima. Questa è la prima parte di questo messaggio. Il seguito della storia, gli altri sei figli con i loro nomi, è un qualcosa di cui parleremo fra una settimana. Amen? Per oggi riteniamo questo. Riteniamo che vale la pena vivere bene la nostra vita e che vale la pena smettere di guardarci in giro in quello che succede nella vita degli altri. Amen? Vogliamo pregare? Signore, ti voglio benedire, ti voglio rendere grazie per questo giorno, ti voglio rendere grazie per la nostra vita e ti voglio rendere grazie per questa storia, per questo racconto, perché ci fa riflettere, perché ci aiuta a comprendere quanto sia facile anche per noi commettere questo peccato, essere invidiosi, essere gelosi degli altri, guardare a quello che avviene nelle vite degli altri, dimenticando le benedizioni che tu hai posto nella nostra vita, le cose speciali che tu hai fatto per ciascuno di noi. E quindi, Signore, in questo giorno ti vogliamo chiedere perdono per aver sbagliato in questo senso, per averti rattristato in questo senso e vogliamo ringraziarti per la forza che tu ci dai nell'apprezzare ciò che siamo, ciò che abbiamo, come ci hai fatti, le circostanze che hai permesso, le circostanze che non hai permesso. Il tuo piano è meraviglioso, Signore, e quindi è il tuo piano che desideriamo, è che sia fatta la tua volontà. Questo è ciò che auspichiamo. Ebbene, Signore, grazie per come attraverso il tuo Spirito ci correggi, ci modelli, ci trasformi. Benedico la tua Chiesa, benedico i miei fratelli e le mie sorelle, i tuoi figli e le tue figlie. E ti ringrazio per questo giorno, per la vita che hai soffiato in noi e per come tu ci parli quotidianamente attraverso la tua parola. Ti benediciamo per questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen.